Buona fila.
Sapete già che noi ci troviamo alla fine di un ciclo che è quello dell'esilio babilonese, no? Con la fine dell'esilio babilonese decretato nel 538 a.C. dal famoso, tra virgolette, dito di Ciro, si ricostituisce nella terra di Canaan lo Stato giudaico. Questo nuovo Stato che si presenta... come un territorio di frontiera che deve coprire il confine sud-occidentale dell'impero persiano, ebbene questo nuovo Stato nasce tra mille difficoltà. Nei ranghi della pubblica amministrazione di questo nuovo Stato, come sappiamo, ci sono anche gli scrivani della terza generazione degli esiliati a Babilonia, gli scrivani cosiddetti del codice Priester, così chiamati dalla seconda metà del 1700. Priester, lo sappiamo, è parola tedesca che significa prete, sacerdote, quindi questo codice è un codice sacerdotale. È stato individuato da un gruppo di studiosi tedeschi nella seconda metà del 1700, alcuni personaggi li abbiamo incontrati qualche anno fa a cena dal barone d'Holbach. E sono proprio questi scrivani a rappresentare la categoria più adatta ad affrontare i gravi problemi di ordine sociale, politico, culturale e religioso che mettono a repentaglio la nascita e l'esistenza del nuovo Stato giudaico. Il primo grave problema che gli scrivani del codice Priester si trovano a dover affrontare è quello dello scontro tra le principali classi sociali che dovrebbero formare la struttura portante della nazione, il ceto aristocratico sacerdotale, il ceto produttivo. Queste due classi sociali sono formate dagli eredi degli ex deportati che tornano a Gerusalemme da Babilonia, una con il ruolo di classe dirigente, l'altra con il ruolo di classe imprenditoriale, e poi la classe degli Elionim, le classi subalterne, la classe dei diseredati, gli eredi di quei poveri che 50 anni prima non erano stati deportati in Mesopotamia ed erano rimasti a morire di fame praticamente su una terra, la terra di Canaan, desolata e non amministrata dai babilonesi. E in un primo momento gli Ebionim, i diseredati, si rivoltano contro la nuova classe dirigente che li vuole sudditi, senza neppure prenderli in considerazione come membri attivi della nascente nazione. E la ribellione degli Ebionim, dei diseredati, si rivela come una vera e propria emergenza. Come si comportano gli scrivani del codice Priester di fronte a questa emergenza che avrebbe potuto portare ad una sanguinosa guerra civile e ad un intervento di tipo repressivo da parte dei persiani che avrebbero bloccato il processo costitutivo del nuovo Stato? Gli scrivani del codice Priester, di fronte a questa emergenza, facendo tesoro di una tradizione di cui sono eredi, utilizzano gli strumenti della cultura, usano in modo creativo e anche un po' spregiudicato dispositivi intellettuali e naturalmente creano un modello molto significativo, no? Che noi dovremmo usare per risolvere le crisi, no? Oggi prendono i cannoni, ma sarebbe meglio invece prendere gli apparati culturali e cercare in questi dove ci sono cose che uniscono, no? Piuttosto che passare a vie di fatto. E gli scrivani del codice Priester si sono assunti un compito difficile perché devono far fronte, come sappiamo, ad una situazione di forte conflittualità, perché nel momento della costituzione del nuovo Stato giudaico, tanto la classe aristocratica, tanto il ceto produttivo, quanto la massa degli Ebionim rivendica un ruolo privilegiato. Ciascuna di queste componenti pretende di essere il resto di Israele, la componente di base della nazione. Gli Ebionim si ribellano perché vorrebbero veder migliorare le loro condizioni di vita, sono classi subalterne, svolgono operazioni di corvée, di manovalanza, di servitù della gleba, evidentemente. Il ceto produttivo protesta perché vorrebbe che tutti i finanziamenti, gli incentivi economici elargiti dai cristiani con l'edito di Ciro servissero per agevolare il rilancio del mercato, il rilancio dell'economia, no? Come fa ad essere uno Stato autonomo se non ha una sua economia ma che dipende dagli altri? La classe aristocratica sacerdotale è quella che si sente privilegiata e governa in nome dell'impero persiano, che è una superpotenza, la superpotenza del momento, e si fa forte di questo fatto. È stata nobilitata, no? Ha ricevuto questa classe titoli di nobiltà da parte dei persiani e si comporta come se fosse la padrona dello Stato e la guida indiscussa del popolo che dovrebbe ubbidire sottomesso. Naturalmente questo atteggiamento viene subito contrastato dagli scrivani stessi che sono entrati a far parte di questa classe, perché non va bene questo comportamento. Evidentemente crea divisione, no? Crea divisione. E quindi non lo so se rispondono un po' come risponde il poeta Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, in uno dei suoi sonetti, no? Nei confronti del popolo. Il popolo si gratta e il resto va da sé, no? In relazione alla parola popolo e alla parola resto, quindi due parole attinenti al tema che stiamo studiando, vengono in mente appunto questi versi di Trilussa del dicembre del 1908, quindi siamo in anno di celebrazione, che raccontano l'incontro dei sovrani. Quindi non ci si... gli scrivani contestano alla classe aristocratica sacerdotale, non ci si può comportare così, perché evidentemente c'è bisogno della partecipazione popolare, no? Ma leggiamolo questo sonetto, e qui leggiamo, se l'avevamo sulla strada. L'incontro dei sovrani, bandiere e banderole, penne e pennacchi al vento, un luccichio d'argento de baionette al sole, e in mezzo alle fanfare spara il cannone e pare che dà rimbombi dentro. Che è? Che si festeggia? È un re che in mezzo al mare, sulla fregata reggia, riceve un altro re. Ecco che se l'abbraccica, ecco che lo sbaciucchia, zitto che adesso parlano. Stai bene? Grazie, e te? E la regina allatta, e il principino succhia, e il popolo se gratta, e il resto va da te. Benissimo, benone, la patria sta tranquilla, andiamo a colazione. E il popolo lontano, rimasto sulla riva, mangia le nocche e strilla, evviva, 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 e guarda la fregata sul mare che sta migliorando. La parola fregata, ma più possibile. E gli Edionim non vorrebbero essere fregati, no? E pur sapendo che, soprattutto dal punto di vista economico, dovranno rimanere subalterni, pretendono che si metta per iscritto chi appaia chiaramente nella scrittura, che hanno avuto un ruolo fondamentale, che il Dio di Israele ha assegnato loro un compito, nel presidiare la terra di Canaan nel momento della sconfitta, della disfatta, dell'esilio della classe dirigente, no, che adesso inalbera volontà di potere. No? Gli scrivani del codice Strister, facendo tesoro dell'esperienza acquisita attraverso la tradizione di cui sono eredi, capiscono perfettamente la situazione e compiono una straordinaria operazione politico-istituzionale. Intervengono sulla scrittura, intervengono sui testi dei libri che sono stati scritti a Babilonia in massima parte dalla seconda generazione di scrivani, quella del proclama di Amos, no? Un tema che noi conosciamo, e puntano la loro attenzione adesso in particolare sui libri dei re, che già abbiamo studiato, questo tema lo abbiamo già un po' studiato, sul libro di Geremia, su cui la scorsa settimana abbiamo cominciato a puntare l'attenzione e questa sera continueremo a puntare l'attenzione su questo libro, sul libro di Isaia, su cui dobbiamo prossimamente puntare l'attenzione, e sul libro del Deuteronomio. Stiamo preparando il terreno per studiare queste importanti opere. Tutto questo per poter attribuire la dignità di resto di Israele, senza fare un'affermazione esplicita in modo da non contraddirsi, a ciascuna delle componenti sociali in conflitto tra loro. Se ciascuna componente sociale, pensano gli scrivani del codice Priester, riceve il titolo di resto di Israele e ciascuna questo titolo lo riconosce all'altra, ecco che andiamo verso, no, una condivisione dei demeriti e dei meriti e dei doveri soprattutto. La scorsa settimana ci siamo trovati ad attraversare i luoghi impervi ma non desolati del libro di Geremia. Abbiamo studiato la prima e la seconda parte del libro di Geremia. Il testo del libro di Geremia, come tutti i testi della letteratura veritica, è un'opera complessa. Se noi cominciamo a leggere, abbiamo detto, senza chiavi di lettura, ci mettiamo subito le mani nei capelli, perché non capiamo bene dove vada a parare, no? Ma ora sappiamo che è fatto di tanti strati, è fatto di tante sovrapposizioni, di stili diversi, no? Che sono stati poi ricuciti insieme. Un'opera complessa, e questa sera dobbiamo ancora completare la riflessione su questo libro. Sulla prima parte, per esempio, sappiamo che la prima parte, il libro di Geremia, sappiamo è diviso in tre libri, in tre parti, che sono poi tre libri, no? Perché ogni parte ricomincia da capo, eh? E la prima parte è formata dai primi 24 capitoli, che sono stati composti proprio dagli scrivani del codice Priester per attribuire la responsabilità della sconfitta, non alla classe dirigente del regno di Giuda nel suo insieme. Per giunta ci siamo resi conto che a distanza di un decennio la classe dirigente del regno di Giuda ha subito da parte di Nabucodonosor due sconfitte e due deportazioni, la prima come avvertimento, ma non è servita a nulla, e la seconda naturalmente come punizione. Ma agiscono operando una distinzione gli scrivani del codice Priester tra governanti irresponsabili, i fichi marci, colpevoli della seconda più grave deportazione, e governanti responsabili, i fichi belli. Sappiamo che questa visione, no, l'abbiamo letta, dei due cesti di fichi, no, dei fichi marci e dei fichi belli, che sono l'allegoria della classe dirigente. La classe dirigente non sono tutti uguali, ci sono i fichi marci e ci sono i fichi belli, e bisogna saper distinguere. Di cui sono eredi, tra l'altro, i fichi belli, i membri dell'attuale classe dirigente, i quali vanno messi alla prova, no? Questo è l'intento per gli scrivani del codice Priester. Vogliono sottolineare questi scrivani, anche perché in quanto membri della pubblica amministrazione fanno parte anch'essi della classe dirigente e quindi vogliono sottolineare che loro cercheranno di operare come i fichi belli, con probità e con rettitudine, perché è così che bisognerebbe fare. A questo proposito, all'interno di questa delicata opera di mediazione che stanno svolgendo, Gli scribani del codice Priester, nei primi 24 capitoli del libro di Geremia da loro composti, codificano senza essere pienamente consapevoli di quello che stanno facendo, ma per un bisogno urgente, la nozione di popolo. In modo che nell'immaginario degli appartenenti a tutte le classi sociali si formi, secondo il dettato della scrittura, l'idea di popolo di Israele e tutti riconoscono quindi di avere una responsabilità in funzione dell'unità della nazione. Ma noi siamo abituati, no, a questa idea, no? Noi nella cultura nella quale siamo cresciuti, no, giudaico-cristiana, ce la sentiamo sempre ripetere questa idea di popolo di Israele, come se ci fosse da lì. Attenzione, perché è stato un problema creare questo concetto, che poi è un concetto astratto, è un concetto astratto. E voi capite, e lo capiscono anche gli scrivani del codice Priester, che una cosa è far parte del popolo in quanto classe aristocratica e sacerdotale, altra cosa è essere popolo in quanto ceto produttivo, e altra cosa ancora è appartenere al popolo facendo parte della massa degli ebionimi, dei diseredati, delle classi subalterne. È necessario produrre, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'unità nazionale, un collante ideologico molto forte. E questa è un'operazione culturale di grande valore, che fa diventare il concetto del popolo un concetto astratto, che poi è sempre servito, no? In qualche modo, no, anche per esaltarci, perché poi noi ne abbiamo fatto parte, no, su tutti quanti, non ci saremmo sentiti popolo qualche volta. No? Quindi, guardate sul punto 1 del repertorio, perché il tema è molto interessante, ed è proprio con questo intento. Abbiamo detto che nei primi capitoli del libro di Geremia, composti dagli scrivani del codice Priester, prende forma il concetto di popolo come collante ideologico per cercare di attenuare, se non proprio di superare, le divisioni tribali e di ceto. Voi capite che l'idea dominante, la struttura dominante che c'è, no, nell'Israele, no, in quello che chiamiamo il popolo di Israele, è la tribù. Il popolo poi è esistito in qualche modo come allegoria, come metafora. No? Cioè, in realtà era fortissima l'appartenenza alla tribù, fortissima. No? L'opera che fanno gli scrivani del codice Priester è quello di cercare di scardinare, no, e questa idea che portava divisione. Soprattutto l'individuo, no, in quello che chiamiamo l'Israele, si sentiva appartenente ad una tribù, no, più che allo Stato, alla nazione, al popolo. No? Ed è ancora oggi, no, e questo concetto tribale c'è, no, in giro per il mondo, non solo, anche qui da noi, diciamo, no. Non è che andiamo, oggi si chiamano lobby magari, no? E quindi c'è un'appartenenza, no? Più che sentirci appartenenti ad una nazione, ad uno Stato, ad una collettività, ad un popolo, no? Poi evidentemente apparteniamo ad una tribù. Quindi con questa operazione si viene a determinare il fatto che la parola popolo quindi non definisce una realtà, ma diventa una parola che non nomina, che non dice nulla, perché il termine popolo diventa il non luogo della politica, perché non è la classe, non è la moltitudine, non è la folla solitaria, non è la gente, non è la comunità, non è la società. La parola popolo nel testo del libro di Geremia comincia a definire un'astrazione che si confermerà nel tempo in quanto tale. Gli scrivani del codice Priester, nei primi capitoli del libro di Geremia da loro composti, codificano la nozione di popolo per un bisogno urgente che consiste nell'impedire una possibile tragica guerra civile, in modo che nell'immaginario di tutte le classi sociali si formi l'idea di appartenenza alla nuova nazione giudaica. Gli scrivani del Codice Priester ritengono, nello scrivere i primi capitoli del libro di Geremia, di dover attribuire la responsabilità delle sconfitte, soprattutto dell'ultima disfatta di 50 anni prima, non solo alle classi dirigenti dei regni di Israele e di Giuda, ma anche alle altre classi sociali. Gli scrivani del Codice Priester, eredi della seconda generazione degli ex deportati a Babilonia, sanno benissimo che i monarchi e gli uomini di corte, l'elite palatina e templare, come la chiamano gli esperti, hanno le colpe maggiori nella disfatta, ma ritengono di dover coinvolgere tutti gli strati sociali in una comune responsabilità, in modo da avvalorare l'idea che c'era stato, prima del tempo delle nefaste divisioni tra le tribù e della tragica scissione tra i due regni, c'era stato un tempo mitico in cui il popolo era unito e quindi si poteva ricreare quella situazione. In realtà non era così. È un concetto mitico. Come richiama questa mitica situazione unitaria del passato? In realtà sappiamo che tra le tribù presenti sul territorio della terra di Cana e tra i ceti che determinano la stratificazione sociale di ogni tribù, c'è sempre stata una conflittualità permanente, attenuata da fragili patti confederali. Colli richiama questa mitica situazione unitaria del passato, gli scrivani del Codice Priester vorrebbero nel presente creare una mentalità per cui il nuovo Stato giudaico dovrebbe proporsi, sul piano della storia, non come un agglomerato di tribù. Sono le tribù, prima ancora delle classi sociali, che tendono a dividersi, no? Ma come la nazione del popolo di Israele. E questo concetto bisogna crearlo, bisogna farlo entrare nella scrittura. Deve arrivare dall'alto. Gli scrivani del Codice Priester sanno che per raggiungere il loro obiettivo politico devono fare un intervento di natura filologica. Cioè devono lavorare sui termini, sulle parole, sui nomi, perché prima di tutto non hanno a disposizione un vocabolo preciso che corrisponda alla parola popolo. Perché non... Devono creare un termine adeguato che possa formulare un concetto nuovo, portando con sé l'antica tradizione e capiscono che questa operazione può essere la chiave giusta per aprire la porta della prospettiva unitaria per la nazione che si va costituendo. Nell'antica tradizione ebraica non esiste propriamente il concetto del popolo in relazione ad uno Stato, ma esiste, come abbiamo ricordato, quello della tribù in relazione a un territorio. La tribù, con le relative parole che la definiscono in ebraico, invece lì ci sono, Shebet e Mate, a seconda di come una tribù è un contenitore di gente che vive in una famiglia allargata, Betab. Queste sono parole chiave che ci sono invece, no? E che sostituiscono la parola popolo. Quindi la tribù e la famiglia allargata, ma questi termini rimandano decisamente ad una cultura tribale soggetta a frammentazione e non fanno pensare ad una dimensione nazionale unitaria. Come pensano di regolarsi allora gli scrivani del Codice Priester? Gli scrivani del Codice Priester, per costruire la dicitura che in italiano corrisponde alla formula il popolo di Israele, fanno ricorso ad un'espressione che ha una lunga tradizione alle spalle. Questa espressione è Am Ha'aretz e letteralmente significa la gente che vive sulla terra, precisamente la nostra gente che vive sulla terra, ma non sulla terra, sul pianeta, sulla terra, su un territorio, su un pezzo di terra molto concreto. Questo termine, Am Ha'aretz, la nostra gente che vive sulla terra, in età monarchica, dal X secolo avanti Cristo, dai tempi di Salomone, indica quella parte della popolazione del regno, in maggioranza, che non fa parte della corte, cioè che non serve il re, che è organizzata in clan familiari e si mantiene in modo autonomo, perché detiene i propri mezzi di produzione. Di solito sono i pastori, sono i contadini. Questo che è stato chiamato, che possiamo chiamare il popolo della terra, Am Ha'aretz, raccoglie i sudditi del regno, cioè coloro che non intervengono mai nella vita politica se non in occasione di crisi particolari, lotte di successione, usurpazioni, e in linea di massima rimangono passivi e fiduciosi nell'operato del re. Il popolo della terra, Am Ha'aretz, ha i suoi rappresentanti, gli anziani, i capi clan, no? I quali di volta in volta stipulano e rinnovano un contratto, una berit, ecco da dove arriva materialmente questo nome che poi diventa, no, un termine metafisico, no? Una berit, un patto, un contratto, un patto di solidarietà con il re che riguarda cose molto concrete, il taglio dell'erba, che era una cosa fondamentale, l'uso dei pozzi, l'utilizzo dei pascoli in concessione. Con la deportazione a Babilonia della classe dirigente del regno di Giuda nel 587 a.C., è il popolo della terra, Am Ha'aretz, che rimane sul posto e che subisce, come sappiamo, le conseguenze della grave crisi economica che si abbatte sulla terra di Cana per il completo disinteresse dell'amministrazione babilonese. E, come sappiamo, a causa di ciò, il popolo della terra, Am Ha'aretz, si trasforma nella massa degli Ebionim, dei diseredati, incolti, analfabeti, disgregati e senza capi, miseri e senza speranze, senza progetto e senza Dio. Gli scrivani del codice Priester, dopo l'esilio, nel momento della costituzione del nuovo Stato giudaico, vogliono ripristinare l'espressione di popolo della terra, Am Ha'aretz. È un primo passo, una prima carta da giocare per avvicinare gli Ebionim, che si riconoscono in questo termine. Con questa operazione vogliono almeno formalmente ridare dignità agli Ebionim, ai diseredati, alle classi subalterne, che minacciano di ribellarsi e di mettere a repentaglio la costruzione dello Stato giudaico. Ma gli scrivani del codice Priester, per poter realizzare il loro piano, devono agire modificando i termini in funzione della nuova situazione politica, sociale, economica, religiosa venutasi a creare e, di conseguenza, ritengono necessario scomporre l'espressione Am Ha'aretz. Per prima cosa mettono in evidenza il termine Am, che assume definitivamente il significato di popolo e, per essere più precisi, assume il significato di il nostro popolo, in contrapposizione a tutti gli altri popoli. Se volete, questa parola, quando è stata tradotta in greco, nella traduzione ellenistica alessandrina, è stata tradotta il popolo eletto. Attenzione, però non vuol dire il popolo eletto, no? Perché vuol dire il popolo separato, vuol dire separato da che? Separato dagli altri popoli, in modo che acquisti un'identità, no? E nel separarsi dagli altri che noi acquistiamo la nostra personalità, no? Nel sentirci in qualche modo diversi, più autonomi. Ma questo è il concetto, no? Ecco, quindi il popolo separato, è separato perché separata è una nazione dalle altre nazioni, e quindi si riconosce come autonomo in mezzo alle altre nazioni. Poi è diventato il popolo eletto, come se ci fosse una sorta di superiorità, no? Di elezione particolare, ma attenzione perché nel canone giudaico-palestinese, la parola Am è il popolo separato, cioè il nostro popolo, no? Ecco, questo è separato dagli altri, si distingue perché è in qualche modo la sua autonomia, ha la sua autonomia. La seconda modifica che apportano i Scrivani è quella di togliere la parola Ares, la terra. Perché fanno questo? Ebbene, perché il rapporto tra popolo e terra allude inevitabilmente alla questione di chi sia il legittimo occupante del territorio e quindi di chi abbia il ruolo di re di Israele. E gli altri due ceti sociali, cioè la classe aristocratica sacerdotale e la classe produttiva, pretendono di avere anch'essi il diritto di occupare la terra e di avere anch'essi il ruolo di re di Israele. E quindi eliminano la causa, no, di conflitto. Gli scrivani del codice Priester capiscono che il concetto di popolo di Israele può formarsi solo facendo la somma dei resti di Israele, perché nessuno dei ceti sociali, rinuncerà all'idea di essere il resto. E quindi cerchiamo di attribuirlo a ciascuno, dico, e far sì che ciascuno si riconosca come resto, vicendevolmente. Quindi gli scrivani del codice Priester, nei primi capitoli del libro di Geremia, decidono di accostare la parola Am, che assume definitivamente il significato di popolo, il nostro popolo, al termine Israele, e di conseguenza l'espressione Am Ha'ares, il popolo della terra, si trasforma nell'espressione Am Ha'Israel, il popolo di Israele, che richiama, almeno sulla carta, la nazione tutta unita. Tutti uguali su questa terra. Su. Cioè, con questa operazione, come già abbiamo ricordato, si viene a determinare il fatto che la parola popolo non definisce più una realtà. Non è che nominando e scrivendo la parola popolo le divisioni svaniscono e la conflittualità sociale si attenui, ma diventa una parola che non nomina, che dice tutto senza significare nulla, perché il termine popolo diventa il non luogo della politica che per sua natura è fatta soprattutto di contrapposizioni e di mediazioni. Sarà per questo, per essere una parola che non nomina, che il termine popolo ha sempre avuto un grande successo, no? E guardate sul punto 1 del repertorio, sebbene il termine popolo definisca un'astrazione, tuttavia vogliamo sforzarci di dare un senso a questo vocabolo, no? E quale parola, classe, moltitudine, etnia, folla, gente, pubblico, comunità, società, o quale altra parola, no? Metterete per prima accanto alla parola popolo. Ieri sera qualcuno diceva, beh, io ci metterei casa, perché la casa del popolo per me è stato un punto di riferimento, no? In cui bisogna. Voi cercate una parola, no? Nella vostra autobiografia, nella nostra, c'è sicuramente un momento, in una piazza, in una chiesa, in un circolo, in uno stadio, in un teatro, in cui ci siamo sentiti in mezzo al popolo. Raccontiamo, cioè scriviamo quattro righe proposite, no? Perché c'è questa sensazione, no? Certamente l'abbiamo vissuta, no? L'abbiamo avuta. E l'incidenza della parola popolo è stupefacente nella vita, nella autobiografia delle persone. E questa parola ha una sua storia, no? Che è complessa. In democrazia la sovranità appartiene al popolo. Guardate, questo è un concetto veritico che noi incontreremo, perché nasce nel movimento della sapienza poetica veritica questo concetto. E noi siamo contenti che la nostra Costituzione lo offerta. E in nome del popolo italiano si esercita la giustizia, a volte anche l'ingiustizia, ma insomma, l'incipit della Costituzione americana è esemplare, noi, il popolo degli Stati Uniti, ed è molto importante, forse più che mai in questo grande paese la parola popolo andrebbe declinata al plurale, ma forse è stata declinata al singolare proprio perché sono tanti popoli che dovevano diventare un popolo, e questa operazione è anche riuscita, no? Non è bene nel male, con tutte le cose del male. Quindi, evidentemente, quando c'era l'Unione Sovietica, voi siete giovani, non vi ricordate, lo scontro di potere veniva sempre per risolvere le contraddizioni in seno al popolo. Di questa affermazione si capisce solo la parola seno. È difficile capire che cosa significasse questa frase. Ma nel mondo di oggi è soprattutto il popolo delle TV a guardare le adunate di popolo che esistono se le TV le riprendono. E che non sono il popolo che avanza, neppure il popolo che prende coscienza, ma piuttosto, e di questo ci si accontenta, il popolo che appare, no? Alla fine. Ma quante accezioni ha il popolo? Si parla di popolo della politica e dell'antipolitica, di popolo dei fax, popolo di internet, popolo delle partite IVA, popolo di Seattle, popolo dei no global, il popolo della notte, ci siamo anche noi nel popolo della notte. Cioè, abbiamo avuto servire il popolo e abbiamo avuto la prigione del popolo con dei connotati delinquenziali, ahimè. Abbiamo il popolo dei blog, il popolo delle primarie, abbiamo il popolo migratore, no? Ci commuoviamo al cinema nel vedere il popolo dei pinguini che migra, un po' meno ci commuoviamo vedendo migrare il popolo dei romeni, ma cosa volete? I pinguini sono più simpatici. Cioè, un poeta estemporaneo parla del popolo come primo o ultimo rutto della demagogia. E forse non ha difficoltà. In italiano la parola popolo non si presta alla rima, sapete. Se cerchiamo una rima passabile con la parola popolo, che parole abbiamo a disposizione? Guardate, abbiamo luppolo, nespolo, scrupolo. Provate. No. E quindi la parola popolo finisce sempre per penetrare nel corpo dei versi. Milanesi, fratelli, popol mio. Sono i tempi di Dio e popolo, che è il motto della giovane Italia fondata, giovane Italia, fondata a Londra da Giuseppe Mazzini. Siamo nei bei tempi del Risorgimento e nel Risorgimento perlomeno dicevi popolo e capivi che bisognava buttare fuori lo straniero, no? Ecco, quindi la parola popolo era sinonimo di nazione e di patria, magari appunto con la connotazione religioso-mazziniana che santificava il popolo sostituendola ai santi della liturgia. Goffredo Mameli, facendoci rammentare che siamo in compagnia degli scrivani del Codice Priester, sintetizza nei versi del suo, del nostro inno, versi che però quelli lì non li cantiamo mai.
Il
secondo pezzetto, noi fumo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Questo non lo cantiamo mai. E poi ancora in quegli anni ottocenteschi si declamava quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua testa e le folgori gli dà. L'Italia ha centinaia e centinaia di piante del popolo. Forse voi ne avete in mente una, io ho in mente quella della città dove sono nato, perché di lì ci partiva un famoso autobus che andava da qualche parte. Ma a quale popolo pensiamo quando siamo in Piazza del Popolo? E soprattutto, abbiamo mai riflettuto sul significato di questa parola? Guardate, la nostra scuola ha riflettuto sul significato della parola popolo qualche anno fa, quando abbiamo, forse unici nel mondo, commemorato i 2000 anni delle metamorfosi di Ovidio. E il senso della parola italiana popolo sta nell'espressione senatus populusque romanus, un'espressione in cui il popolo viene concepito nel senso militare della Repubblica Romana e che si presenta come una democrazia contadina affidata alle armi. Ed è in questo contesto che emerge il verbo latino popular, da cui deriva questa parola. Guardate, non è molto rassicurante la radice di questa parola. Il verbo latino popular vuol dire devastare, saccheggiare, desolare. In senso traslato vuol dire consumare e guastare. Il populus, contrapposto da un lato agli aristoi, aristocratici, e dall'altro alla plebs, ai servi che fanno la corvée, è composto di piccoli proprietari terrieri dello Stato romano che usano il vomere, vale a dire la lama dell'aratro, sia per tagliare le zolle della propria terra, sia impugnandolo come una spada, gladium, per tagliare la gola ai nemici. E populatio significa infatti saccheggio, devastazione, preda, bottino. Le origini del termine popolo, come possiamo constatare, e ce lo ha spiegato Ovidio 2000 anni fa, e ha pagato con l'esilio, proprio perché, per aver ricordato ad Augusto che non era propriamente lecito accaparrarsi tutto il potere a furor di popolo, perché il popolo non esisteva. Era lui che si inventava il partito del popolo. Ma le origini del termine popolo non sono rassicuranti. E forse è meglio che l'anima della parola popolo sia stata dimenticata nell'uso e nell'abuso, no? Per lo meno le origini. Tuttavia, bisognerebbe studiare, e non è quindi casuale il fatto che ci troviamo su un percorso in compagnia degli scrivani del codice Fritter, come abbia fatto questa parola a diventare insignificante, a perdere ogni aderenza con la realtà oggi, fosse pure un'aderenza ideale. Niccolò Machiavelli, ve lo ricordate, l'abbiamo incontrato qualche anno fa, guardate, a quest'ora Machiavelli è a giocare a dadi all'albergaccio qui, per esempio usa ancora il popolo nell'accezione romana e voleva, se leggiamo il Principe di Machiavelli, lo abbiamo anche studiato, voleva rilanciare il popolo armato contro l'uso dei soldati mercenari. Finché i nostri stati useranno soldati mercenari e non il loro popolo, no? Per costituire l'esercito, noi non avremo sempre una società, facevo un'analisi di questo genere, completamente ingiusta. E nel socialismo ottocentesco il popolo, guardate, avanti popolo risale al 1908, e il popolo è il titolare della bandiera rossa, dunque dell'avvenire, e la casa del popolo è una costruzione che nella tradizione socialista mai si portava definitivamente a compimento, si lasciava sempre l'ultimo mattone da mettere, perché andava completata, no? Andava costruita la società nuova. Il popolo della prima guerra mondiale è carne da cannone, secondo il linguaggio purtroppo realista dell'antimilitarismo cattolico, anarchico, socialista di quel momento. E poi nel fascismo il popolo diventa oceanico, diventa una figura spettacolare del nazionalismo imperialista, diventa un'opera di coreografia della grande proletaria, così viene chiamata l'Italia. E agli uomini del popolo, della grande proletaria, diceva un editto di Achille Starace, cioè il regista delle tragicomiche manifestazioni del regime, agli uomini del popolo della grande proletaria è fatto assoluto divieto di portare il colletto della camicia nera inamidato, perché inamidato lo portano i damerini che non appartengono al popolo. Questo è ecco finalmente una chiara prerogativa, vedete, per essere popolo, per avere il colletto inamidato. Peccato che le donne, sebbene un certo numero portassero anch'esse la divisa con la camicia nera, non vengono conteggiate come popolo, ma questa è un piccolo particolare in influenza. Cioè, nel dopoguerra, nonostante le contrapposizioni ideologiche, il popolo ha potere unificante, perché si appellano al popolo, tanto la sinistra del sindaco Peppone, ve lo ricordate, che si riaggancia al risorgimento con il blocco del popolo, ripropone Garibaldi, molto amato dal popolo, no? Quanto per i cattolici del parroco Don Camillo, che organizzano il popolo dei credenti con le parrocchie che diventano il popolo di Dio. Il fatto è che Guareschi, da bravo scrivano del codice Priester, fa sì che questi due personaggi siano uno solo, e rappresentano l'unità del popolo che c'è poi nei momenti chiave. Ecco, quando c'è bisogno, ecco che a quel punto lì, no, sono tutti uniti, tutti insieme, perché c'è un pericolo da contrastare. E poi dopo, insomma, bisogna in qualche modo tenere vivo il dibattito, il contrasto. Ecco. Quindi, a proposito di Dio, dicevamo, torniamo sul sentiero che stiamo percorrendo per dire che gli scrivani del Codice Priester, nella composizione dei primi capitoli del testo del libro di Geremia, per introdurre il concetto di popolo di Israele, Ama Israel, mettono a punto una strategia che prepari il passaggio da una mentalità tribale, soggetta a continue divisioni, alla mentalità nazionale, fondata sull'unione di intenti. La strategia è quindi quella di presentare in un primo momento i termini di Israele e di Giuda, del regno di Israele e del regno di Giuda disuniti, come rappresentazione della mentalità tribale, che coltivando la disunione conduce alla disfatta, conduce all'esilio, conduce porta alla perdizione. Gli scrivani del Codice Priester, nel capitolo 3 del libro di Geremia, usano il termine Israele per indicare le 10 tribù del regno del nord sconfitto dagli Assiri, proprio perché si dividono, e il termine Giuda per indicare le 2 tribù del regno del sud sconfitto dai babilonesi, perché è chiaro, perché si dividono. Gli scrivani del Codice Priester, utilizzando la voce di Geremia, presentano Israele e Giuda quindi come infedeli, perché si separano, e la separazione dei due regni porta alla sconfitta, procura un danno irreparabile per tutte le componenti sociali dello Stato, perché non sono capaci di trovare dei principi comuni con i quali vivere. Gli scrivani del Codice Priester, in prima battuta, nel capitolo 3 del libro di Geremia, vogliono ribadire, guardate, con parole molto crude, e noi dobbiamo avere questa chiave di lettura, se no non capiamo che cosa dicono. Cioè, con una serie di allegorie sull'infedeltà, dove il concetto della prostituzione diventa martellante, no? Quasi sgradevole, ma è in questo senso che lo usano. La negatività vogliono mettere in evidenza della divisione, della separazione, che porta alla distruzione. Ma leggiamo, ecco, questo testo, dal capitolo 3 del libro di Geremia. Dice il Signore: supponiamo che un uomo divorzi dalla moglie, questa se ne va per diventare moglie di un altro. Certamente il primo marito non può ritornare più da lei, per non rendere impura la terra. Ma tu, Israele, ti sei prostituita con tanti amanti e osi tornare da me. Guarda attentamente su ogni collina, riesci a vedere un luogo dove non ti sei prostituita. Ti sedevi lungo le strade e aspettavi i clienti, accostata come i predoni arabi nel deserto. Così hai reso impura la terra con la tua prostituzione e la tua immoralità. Per questo ho trattenuto le piogge e non ho mandato gli acquazzoni di primavera. Ma tu continui a prostituirti in modo sfacciato, senza un minimo di pudore. D'ora in poi forse mi dirai, tu sei mio padre, ma mi hai tanto amata nella mia giovinezza, non sarai sempre adirato, non mi servirai rancore per sempre. Tu dici così, ma intanto continua a commettere tutto il male che puoi. Ecco, questo concetto della divisione. Durante il regno di Giosia, il Signore mi disse: Geremia, hai visto che cosa ha fatto l'infedele Israele? Se n'è andata a fare la prostituta sulla cima di tutte le colline sacre all'ombra di ogni albero. Io pensavo che una volta sbizzarrita certamente sarebbe ritornata da me, avrebbe preso coscienza, no? Si sarebbe assunta le sue responsabilità, questo modo di dire, di tornare da me. Ma non è tornata. Sua sorella, la traditrice Giuda, ha visto tutto. Ha visto che io ho consegnato all'infedele Israele una dichiarazione scritta di divorzio e l'ho cacciata via perché si è prostituita. Ma la traditrice Giuda non ha avuto paura e anch'essa si è comportata come una prostituta. La sua immoralità ha reso impuro tutto il paese perché ha commesso adulterio, ha adorato idoli di pietra e di legno. Nonostante il castigo di Israele, la traditrice Giuda non è tornata da me con tutto il cuore. Non è sincera, lo dico io, il Signore. Allora il Signore mi fece capire che Israele, con tutte le sue infedeltà, si era comportata meglio della traditrice Giuda. Mi ordinò di andare al nord per dire: torna da me, Israele infedele. Io ti perdonerò perché sono misericordioso. Non sarò in collera per sempre, dice il Signore. Riconosci la tua colpa, ti sei ribellata contro il Signore Dio tuo, ti sei concessa dignità straniera all'ombra di ogni albero e non hai ascoltato la mia voce, dice il Signore. Ecco, vedete, no? Questa parte la valente in questo senso, non si capisce nulla della parola della legge Berlino, non so bene. No, qui c'è una divisione, sono divisi. E questo naturalmente è stato un atto di infedeltà nei confronti di principi comuni che non avrebbero portato questo Stato alla disfatta. E quando gli scrivani del codice Priester cominciano a mettere in evidenza il termine popolo, il loro sguardo non corre più al passato ma al presente. Cioè, la citazione del tempo passato, della nefasta separazione tra le tribù del nord, Israele, e del sud, Giuda, è un'allegoria che serve per evocare nel tempo contemporaneo le disunioni in atto tra le varie classi sociali e l'ingresso sulla scena delle parole che danno forma al concetto di popolo di Israele. È un invito alle classi sociali, al ceto aristocratico, al ceto produttivo, agli ebionim, perché cerchino e trovino l'unità necessaria per l'autonomia e per la prosperità del loro Stato. E questo è quello che vogliono dire, affermare. L'invito all'unione tra le diverse componenti sociali della nazione viene richiamato dagli scrivani del codice Priester intrecciando insieme l'idea tradizionale della Berit, del patto di solidarietà con Dio, che promette la terra, con l'idea del riconoscimento della nuova classe dirigente uscita dall'esilio, presentata anch'essa come dono di Dio, perché è necessaria la grazia di Dio. Allora, leggiamo il testo. Torna da me, popolo infedele, sono sempre io il tuo Signore. Ti radunerò da ogni città e da ogni tribù, e ti ricondurrò al monte Sio. Ti darò dei capi che ti guideranno come voglio io, con saggezza e intelligenza. Allora, dice il Signore, quando sarai diventato numeroso sulla tua terra, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza con il Signore. Nessuno ci penserà più, nessuno se ne ricorderà, se non faranno, non ne faranno un'altra perché nessuno ne sentirà la mancanza. Gerusalemme sarà chiamata trono del Signore e si raduneranno in essa tutte le nazioni per adorare me, il Signore. Non si ostineranno più a fare quel che suggerisce il loro animo malvagio. Gli appartenenti alla tribù di Giuda si uniranno a quelli di Israele. Delle regioni del nord, dove stanno in esilio, torneranno insieme nella terra data da me in eredità ai loro antenati. Ecco qui, come al solito, c'è questo motivo costituzionale di formare l'unità, no? Un nuovo Stato in cui tutti siano uniti da principi che riconoscono. Il Signore dice: Israele, desideravo tanto accoglierti fra i miei figli e darti una terra invidiabile, il gioiello più prezioso del mondo. Volevo sentirti dire padre mio e pensavo che mi saresti rimasto vicino. Invece tu mi hai tradito come una moglie infedele. Così dice il Signore. Si osano gli israeliti piangere e gemere sulle colline. Hanno perso la strada, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate a Lui, figli infedeli. Egli vuole guarirvi dalle vostre infedeltà. Allora voi direte: eccoci, noi apparteniamo a te perché tu sei il Signore nostro Dio. È vero, dalle colline sacre abbiamo riportato soltanto delusioni, sui monti abbiamo fatto solamente chiasso. Certo, la salvezza per Israele può venire soltanto dal Signore, nostro Dio. Invece, fin da quando eravamo giovani, noi abbiamo sacrificato scioccamente a Baal il frutto delle fatiche dei nostri padri, pecore e buoi, figli e figlie. Buttiamoci a terra per la vergogna, lasciamoci coprire dal disonore, perché dall'inizio fino ad oggi noi e i nostri antenati abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio. Non abbiamo mai ascoltato la voce del Signore nostro Dio. E vedete che qui c'è una presa di coscienza. Dopo questa presa di coscienza, proclama di Amos, no? Che si continua ad attualizzare lo stile del proclama di Amos nello stile, no? Degli scrivani, del codice Priester, del libro di Geremia, dello stile di Geremia. Dopo questa presa di coscienza, ecco che arriva la formula, no? Che dovrebbe unire tutti, la parola chiave. Il Signore dice, popolo di Israele, ecco, Am a Israele, ecco, questa è ecco, la formula di sintesi, no? Che presuppone l'assunzione di responsabilità, no? Popolo di Israele, se davvero cambi condotta, puoi ritornare a me. Se elimini quegli idoli che io non posso sopportare, ti mantieni fedele a me, se tu giuri sul mio nome, nella verità, nel diritto e nella giustizia, allora anche gli altri popoli vorranno essere benedetti da me e mi canteranno le loro lodi. Il Signore dice agli abitanti di Giuda e di Gerusalemme, arate di nuovo i campi lasciati in corsi, non seminate più tra le spine, ma rinnovate il vostro patto con me, cambiate sinceramente vita, abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Se non farete così, il mio furore divamperà come fuoco, brucerà e nessuno lo potrà spegnere a causa del male che avete fatto. Ecco, vedete. L'argomento che abbiamo di fronte, lo abbiamo già ricordato, il tema della costituzione del nuovo Stato giudaico dopo l'esilio babilonese è molto complesso. E noi dobbiamo affrontarlo tenendo conto di quelle che sono le finalità, i limiti del nostro percorso, cioè in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. E a questo proposito adesso dobbiamo occuparci della terza parte del libro di Geremia, che la scorsa settimana abbiamo appena ricordato che esiste, che c'è. E con il capitolo 36 ha inizio la terza parte del libro di Geremia. E la composizione di questa terza parte, dal capitolo 36 al capitolo 52, è ancora una volta nelle mani degli scrivani del codice. Con il capitolo 36 è come se il libro di Geremia ricominciasse un'altra volta. Il capitolo 36 è un punto cardine per tutto il libro. Infatti, gli scrivani del codice Priester inseriscono qui un testo molto interessante con cui abbiamo concluso, l'abbiamo solo annunciato la scorsa settimana, l'itinerario della settimana scorsa. Un testo molto interessante con il quale vogliono giustificare, ancora una volta con un macchinoso racconto allegorico, in che modo è stata scritta quest'opera, che si presenta complessa, disordinata, di difficile lettura, ma soprattutto gli scrivani del codice Priester devono trovare una giustificazione al loro lavoro di ristrutturazione dei testi della scrittura, una giustificazione al loro intervento di revisione sulle opere del patrimonio letterario scritto a Babilonia. Perché una giustificazione? Ma perché c'è uno scontro in atto che si crea tra gli scrivani del codice Priester e i sacerdoti. E i sacerdoti. E c'è uno scontro in atto con i sacerdoti che non gradiscono, tutto sommato, che ci si batta così per l'autonomia dello Stato. Loro preferiscono la situazione così com'è. Perché? Preferiscono il collaborazionismo con i persiani, perché sono stati nobilitati dai persiani e hanno dei privilegi per questo. Quindi, a voce, a parole, dicono che loro vorrebbero l'unità, l'indipendenza dalla nazione. In realtà cercano di mettere il bastone tra le ruote, di contrastare. E quindi dicono agli scrivani, ma come vi permettete voi di intervenire sul patrimonio della scrittura? E gli scrivani del codice Priester devono trovare una soluzione. anzi, non solo una giustificazione, ma vogliono dare con questo un senso alla loro vocazione, no? Di costituenti, di costituenti. E così fanno. Che cosa raccontano? Quindi gli scrivani del codice Pritter a proposito della ricostruzione, della riscrittura del libro di Geremia che loro hanno realizzato in funzione della nuova situazione politica creatasi dopo l'esilio. Che raccontano che Geremia non ha scritto questo libro, ma ha affidato il compito di comporlo, di scriverlo sotto dettatura a un personaggio che si chiama Baruch e che naturalmente che cosa fa di professione? Fa lo scrivano. Ed è un personaggio allegorico che li rappresenta, che li rappresenta. Ma questa significa, con questa significativa metafora, gli scrivani del codice Pritzker si identificano come gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia con i personaggi che creano e li inseriscono per renderli attivi in mezzo a tutta una serie di personaggi storici riportati nelle antiche cronache greche. Con la creazione del personaggio di Baruch, gli scrivani del codice Pritzker vogliono alludere al fatto che loro stanno completando il lavoro di questo scrivano e stanno portando a termine la missione di Geremia, che è quella di dare un senso all'esilio. La lezione dell'esilio deve insegnare che tutte le componenti del popolo, tra virgolette, devono assumersi le loro responsabilità. Contrariamente è a rischio l'unità, l'autonomia, la prosperità della nazione. E allora leggiamo, significativo capitolo 36, dove compare questo personaggio e dove compare questa iniziativa degli scrivani per tacitare i sacerdoti che sono ambigui in questo momento, vivono in una situazione di grande ambiguità. Mentre gli scrivani del codice Pritzker, lo sapete, perseguono un obiettivo politico molto preciso, quello di costruire uno Stato che si renda indipendente e se è necessario anche di preparare il terreno per combattere una guerra di liberazione, una guerra di indipendenza. E per combattere una guerra di indipendenza c'è bisogno di tutte le componenti, soprattutto del popolo, soprattutto degli ebionini. Ecco il significato del capitolo 36, che ci vuole una chiave per leggerlo, se no non capiamo che cosa c'è. Nel quarto anno del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, vedete, il personaggio di Giosia, come sappiamo, viene sempre citato quando c'è da mettere l'accento sulla necessità di essere uniti. Ora noi questo personaggio lo incontreremo a breve, perché con un altro personaggio avrà un valore fondamentale negli itinerari a venire. Il Signore diede a Geremia quest'ordine: procurati un rotolo da scrivere e scrivici i messaggi che ti ho comunicato riguardo al popolo di Israele e di Giuda e alle nazioni straniere. Scrivi tutto quel che ti ho detto da quando ho incominciato a parlarti durante il regno di Geosia fino ad oggi. Forse gli abitanti di Giuda si convinceranno che io ho davvero intenzione di mandare su di loro una grave sciagura e smetteranno di agire in modo malvagio. Così perdonerò le loro colpe e i loro peccati. Geremia allora chiamò Baruch, figlio di Neria, per dettargli tutti i messaggi che il Signore gli aveva comunicato e Baruch li scrisse sul rotolo. Il testo del libro di Geremia è quindi, dalle sue origini, vedete, in mano agli scrivani. In mano agli scrivani. Quindi Geremia diede a Baruch queste istruzioni: io non posso andare al Tempio perché me l'hanno proibito, va tu al posto mio quando si raduna la gente per un giorno di digiuno. Allora leggerai ad alta voce i messaggi del Signore che hai scritto nel rotolo sotto mia dettatura. Vedete, qui noi veniamo a sapere, si avvalora il fatto che c'era l'usanza di leggere la scrittura ad alta voce davanti al popolo da parte degli scrivani perché il popolo approvasse o disapprovasse. Cerca di farli sentire bene anche a quelli che arrivano dalla città di Giuda. Forse pregheranno il Signore di perdonarli e smetteranno di agire in modo malvagio. Infatti il Signore ha detto che è particolarmente indignato e furente contro questo popolo. Quindi guai a chi oggi non si impegna per l'unità della nazione. Che lo capiscono tutti, tanto quelli di Israele quanto quelli di Giuda. Ma oggi va capito ora, qui. Baruch, figlio di Neria, eseguì fedelmente le istruzioni del profeta Geremia. Andò nel Tempio per leggere i messaggi del Signore che aveva scritto nel volto. Si era già nel quinto anno del regno di Ioiachim, figlio di Giosia e di Giuda. Nel nono mese di quell'anno tutto il popolo fu invitato a digiunare per ottenere i favori del Signore, vedete, a fare il Ramadan. Le popolazioni delle città di Giuda vennero a Gerusalemme per fare il digiuno insieme con gli abitanti di quella città. Proprio in questa circostanza Baruch lesse ad alta voce nel Tempio il messaggio di Geremia scritto nel rotolo. Infatti era andato nella sala di Gemaria, figlio di Safan, segretario di corte. Questa stanza si trovava nel cortile superiore del Tempio, nei pressi della nuova porta. Michea, figlio di Gemaria, nipote di Safan, sentì Baruch mentre leggeva dal rotolo i messaggi del Signore. Allora andò al palazzo reale ed entrò nella stanza del segretario dove era in corso una riunione dei capi. Erano presenti tra gli altri Elzama, segretario di corte, Delaia, figlio di Semaia, Elnatan, figlio di Akbor, Gemaria, figlio di Safan, Sedecia, figlio di Anani. Michea riferì loro tutto quel che aveva sentito leggere ad alta voce da Baruch davanti alla gente. Allora i capi mandarono Iudi, figlio di Natania, nipote di Selemia e pronipote di Cusci, l'Etiope, ad invitare Baruch a presentarsi con il rotolo che aveva letto ad alta voce davanti alla gente. Baruch, figlio di Neria, prese il rotolo e si presentò davanti a loro. Quelli gli ordinarono, siediti e leggi il rotolo anche a noi. Baruch eseguì gli ordini. Quando ebbe finito di leggere, i capi si guardarono pieni di paura e gli dissero, dobbiamo proprio riferire tutto al re. Poi domandarono a Baruch, spiegaci un po', come mai hai scritto tutte queste cose? E Baruch rispose, Geremia mi dettava parola per parola. E io ho scritto tutto nel rotolo con l'inchiostro. Allora i capi gli dissero, dovete nascondervi tutti e due, tu e Geremia. Non fate sapere a nessuno dove andrete. Capite, no? Leggete tra le righe che cosa vogliono dire, no? Gli scrivani, non soprattutto alla classe sacerdotale. I capi lasciarono il rotolo nella stanza di Elisama, segretario di corte, e si recarono negli appartamenti reali per raccontare al re quel che era accaduto. Il re mandò subito Iudi a prendere il rotolo nella stanza di Elisama. Iudi andò a prenderlo e poi lo lesse ad alta voce davanti al re e ai capi che stavano in piedi intorno a lui. Era inverno e il re abitava nella parte più riparata del palazzo e teneva vicino un braciere acceso. Appena Iudi aveva finito di leggere tre o quattro colonne dello scritto, il re le tagliava con un coltellino e le gettava nel fuoco e continuò a fare così finché tutto il rotolo non fu bruciato. Il re e i suoi ufficiali di corte sentirono leggere tutti quei messaggi, ma non ne furono impressionati, ne mostrarono alcun segno di pentimento. Allora Elnatan, Delaia e Gemaria avevano insistito perché il re non bruciasse il rotolo, ma egli non li ascoltò. Anzi, ordinò a Ierachmel, della famiglia reale, di andare con Seraia, figlio di Adriel, e con Selemia, figlio di Adel, ad arrestare il profeta Geremia e il suo segretario Baruch, ma il Signore li aveva messi al sicuro. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo con i messaggi che Geremia aveva dettato a Baruch, il Signore disse a Geremia, procurati un altro rotolo e scrivici di nuovo tutti i messaggi che stavano nel primo, quello bruciato dal re Ioiachim. Ecco che loro quindi si sentono in dovere di intervenire, no? Sui testi. Poi, a nome mio, dirai a Ioiachim, re di Giuda, tu hai bruciato questo rotolo e hai accusato Geremia perché aveva scritto che il re di Babilonia sarebbe venuto di sicuro a distruggere questa terra e ad uccidere uomini e animali. Ebbene io, il Signore, dico a te, Gioiachim, re di Giuda, che dopo di te nessuno dei tuoi discendenti sarà re nel regno di Davide. Il tuo cadavere resterà esposto al sole durante il giorno e al freddo della notte. Punirò te, i tuoi discendenti, i tuoi ufficiali di corte per i vostri peccati. Farò venire su di voi, sugli abitanti di Gerusalemme e sulla popolazione di Giuda, tutte le disgrazie che ho minacciato contro di voi e che voi non avete mai preso sul serio. Allora Geremia si procurò un altro rotolo e lo consegnò al suo segretario Baruch, figlio di Neria. Geremia gli dettò tutti i messaggi contenuti nel rotolo bruciato da Gioiachim, re di Giuda, e ne aggiunse molti altri sullo stesso tono. Baruch scrisse tutto sul nuovo rotolo. Adesso capite che cosa significa questo testo. Ecco, in questa polemica c'è invece da intervenire sul testo, perché c'è un obiettivo preciso, quello di creare il concetto di popolo di Israele e di unità, tra le varie componenti della nazione. Certamente gli scribani del codice Prit non si sono assunti un compito facile, perché devono far fronte, come abbiamo studiato all'inizio di questo itinerario, ad una situazione di forte conflittualità che si crea nel momento della costituzione del nuovo Stato di Davide. La classe aristocratica, il ceto produttivo, la massa degli Evionim rivendicano tutte e tre un ruolo privilegiato. Ciascuna di queste componenti pretende di essere il resto di Israele, di diventare la componente di base della nazione. Gli scrivani del codice Prister compiono una straordinaria operazione politica e istituzionale. Intervengono sulla scrittura, in particolare operano sui due libri dei re, che già abbiamo studiato e un po' studieremo ancora. Sul libro di Geremia, su cui questa sera abbiamo ancora puntato l'attenzione. Sul libro di Isaia, su cui dobbiamo prossimamente puntare ancora l'attenzione. E sul libro del Deuteronomio. Stiamo preparando il terreno per studiare questa importante opera. I scrivani del codice Prister intervengono sulla scrittura per attribuire, senza fare un'affermazione esplicita in modo da non contraddirsi, per attribuire a ciascuna delle componenti sociali in conflitto tra loro la dignità di resto di Israele. E l'attributo di popolo, no? Di Israele, per tutti. Adesso, in funzione della didattica della lettura della scrittura, apriamo una parentesi dicendo che molte scrittrici e molti scrittori d'età moderna e contemporanea hanno fatto proprio quello che in letteratura viene chiamato lo stile di Geremia, che è poi l'evoluzione dello stile del proclama di Amos. Lo stile di Geremia è caustico, ironico, incalzante. Il libro che questa sera incontriamo sul nostro itinerario si intitola Le anime morte. È un titolo curioso, no? Perché ci si presenta innanzi proprio questo libro che è uno dei testi che fa parte a pieno titolo della storia del pensiero umano. Chi è l'autore di quest'opera che ha un titolo così particolare che sembra contenere un elemento di contraddizione, visto che quando pensiamo all'anima, no, noi pensiamo all'immortalità piuttosto che alla morte, no? Quindi l'autore di quest'opera si chiama Nikolai Vasilievich Gogol e tutti lo abbiamo sentito nominare. Nikolai Vasilievich Gogol nasce il 20 marzo, il 1 aprile, secondo il nuovo calendario russo, del 1809. A Bolshe Sorocinci, che è una cittadina nel governatorato di Poltava, siamo in Ucraina. Il padre di Gogol è un piccolo proprietario terriero, possiede un'ottantina di anime, ecco che intanto cominciamo a definire le anime, perché i proprietari terrieri della Russia feudale erano anche padroni dei contadini, padroni del loro corpo e della loro anima. E aveva questo padre di Gogol ricevuto un'istruzione in seminario, era stato in seminario, Gogol, quindi fin da bambino piccolo, ha sentito da suo padre raccontare, leggere e raccontare la Bibbia, no? E naturalmente questo ha contribuito, no? A creare nella sua testa le forme, una formazione intellettuale. E il padre di Gogol nutre anche una grande passione per il teatro. Scrive versi in russo e scrive commedie in ucraino, commedie popolari, diremmo commedie in vernacolo oggi, no? Nelle vene dei membri della famiglia Gogol scorre anche sangue polacco, diceva, c'era una passionalità polacca, che noi abbiamo, ed erano stati cattolici prima di essere ortodossi. E al ginnasio di Nežin, a Poltava, dove Gogol studia dal 1819 al 1828, era conosciuto ancora col nome polacco di Janowski. Gogol, lo dice lui stesso, è stato un mediocre studente, fisicamente gracile, indolente, indisciplinato, e il giovane Gogol non riesce a simpatico né agli insegnanti né ai compagni del ginnasio. Nemmeno la letteratura lo attrae in modo particolare. E se non quando si tratta di mettere in ridicolo i vecchi professori del ginnasio e i loro antiquati criteri di insegnamento. È un formidabile imitatore, parodista in classe dei suoi professori. E infatti i suoi compagni di scuola dicono, ma perché non fai l'attore? Tanto diventeresti celebre. Gogol ha una tardiva vocazione letteraria, prima che per la scrittura mostra una viva propensione per il disegno, per le caricature grottesche, per l'improvvisazione mitica, tanto che lui sembra destinato alla carriera dell'attore. Alla fine del 1828 Gogol va a Pietroburgo dove tenta, senza successo, di fare l'attore. Nel 1829 comincia a scrivere poesie, pubblica i suoi poemetti a proprie spese, con uno pseudonimo, ma l'accoglienza da parte della critica di queste sue prime prove come scrittore era addirittura beffarda, al punto che Gogol, rivelando da subito il suo carattere ombroso, no, acquista tutte le opere dei suoi scritti e le distrugge, e poi parte da Pietroburgo con l'intenzione di emigrare, di andarsene in America. No? Si ferma a Lubecca, in Germania, dove però si ripensa e ritorna a Pietroburgo, dove con più pazienza ritenta la fortuna letteraria. E guardate sul punto 2 del repertorio. Nel 1831 Nikolaj Vasilievich conosce un personaggio che naturalmente tutti noi conosciamo, che gli ama il quale gli dà qualche consiglio, e così il giovane Gogol comincia a scrivere brevi racconti e a farsi conoscere negli ambienti intellettuali del capitale. Questi racconti diventano un volume che viene pubblicato con il titolo Le veglie alla fattoria di Dikanka, 1831, una lettura molto interessante, dove con una straordinaria capacità possessistica, che diventa una caratteristica della scrittura di Gogol, descrive la vita di una comunità rurale, una comunità contadina dell'Ucraina, con la sua cultura tramandata da personaggi in possesso di una grande vena narrativa. No? Tutti voi sapete che cosa sono le veglie, no? Le veglie della tradizione contadina. Penso che qualcuno di voi ha anche partecipato, no? alle veglie. Ebbene, c'è qualcuno che racconta che lui ha partecipato a molti ricordi in proposito e naturalmente lo descrive. Visto il successo delle veglie di Dikanka, a questo volume ne segue anche un secondo, l'anno dopo, nel 1832. Nel 1835 Gogol pubblica altri due volumi di racconti, intitolati Mirgorad e il romanzo storico intitolato Taras Bulba. Ma nel frattempo l'interesse di Gogol si sposta sull'ambiente di Pietroburgo, sull'ambiente della città, dove mettendo da parte il folklore, dando maggiore rilievo all'approfondimento psicologico, sono ambientati i racconti della raccolta pubblicata sempre nel 1835 col titolo Arabeschi, alla quale degli arabeschi fanno parte famosi racconti, che voi potete leggere. L'autore si legge facilmente col metodo del leggere molto, perché i suoi racconti sono racconti brevi che si possono alternare poi ad altre letture. La prospettiva Niemski, le memorie di un pazzo e in prima stesura il famoso racconto Il ritratto, dal quale Oscar Wilde ha preso spunto per comporre il suo ritratto di Dorian Gray, che tutti conoscete, molti di voi hanno letto. Nel 1834 Gogol viene nominato professore di storia all'Università di Pietroburgo. La sua breve esperienza accademica è stata un fallimento, per quale Gogol stesso si rende conto dimettendosi dalla cattedra l'anno successivo. Ma intanto la sua fama letteraria cresce di giorno in giorno. Il giovane scrittore viene ammirato sia dai giovani idealisti capeggiati da Belinsky, sia dal circolo degli slavofili che a Mosca si raccolgono intorno alla famiglia Aksakov. Questi sono due centri culturali più importanti della città, e in tutti e due questi centri culturali Gogol viene apprezzato molto. Gogol quindi dovrebbe essere soddisfatto, non dovrebbe sentirsi realizzato, ma invece non lo è. Gogol è insicuro e dubbioso per temperamento ed sarà sempre molto incerto sul proprio talento artistico. Cambia un po' idea, ma solo temporaneamente, dopo lo strepitoso successo della prima rappresentazione nell'aprile del 1836 della sua opera teatrale più famosa, L'Ispettore Generale, dopo la quale l'imperatore stesso gli invia in dono 800 rubli. Ipocrita. Ma comincia ad avere una crisi in questo senso. Ipocriti. No? L'ispettore generale, che è una mordace satira della corrotta e sonnolenta burocrazia di provincia, un'opera che noi abbiamo incontrato, no? in un percorso precedente, suscita, accanto alle lodi entusiastiche, anche molti dissensi indignati, per cui Gogol, trasformato, riparte nel giugno del 1836. Da allora, per circa 12 anni, va in giro per l'Europa, soggiorna in Germania, in Svizzera, a Parigi, soprattutto a Roma. Guardate, questa città, tanto per l'architettura che per lo stile di vita dei suoi abitanti, lo affascina e risponde perfettamente al senso del magnifico e del pittoresco che Gogol possiede. Guardate, c'è a questo proposito un saggio di Daria Borghese intitolato Gogol a Roma, pubblicato a Firenze nel 1956. Chissà se sarà ancora in circolazione. No. E a Roma lo raggiunge la notizia della morte di Puschkin. E molti di noi l'abbiamo vissuta in diretta questo avvenimento, no? Questo grande avvenimento letterario, minuto per minuto, no? La morte di Puschkin, vi ricordate, insieme al bottone di Puschkin. Gogol, con la morte di Puschkin, cerca di convincersi di essere lui ora il massimo esponente della letteratura russa, destinato a grandi cose, e con questo pensiero a Roma, nell'abitazione di Via Felice, dà inizio alla stesura definitiva dell'opera che tratta a pieno titolo nella storia del pensiero umano, intitolata Le anime morte, che incontriamo questa sera sul nostro itinerario. In questi anni Gogol scrive anche una seconda commedia, Il matrimonio, una satira caustica e pungente. Riscrive Il ritratto, scrive Il naso, che è un racconto, un'opera surreale di avanguardia, e compone il celebre racconto intitolato Il cappotto, che è un capolavoro di narrativa, di cui si consiglia, come per tutte le opere che con la lettura, ora non ci possiamo soffermare su queste opere, ma se vi capita, leggetele, oppure guardate, sono state anche rappresentate, a teatro, nella filmografia, per esempio nel capoto c'è un film di qualche anno fa in cui c'è Renato Raschel che fa il personaggio di Cacaia Cacchieri, cioè, che rende molto bene, eccomi.
L'attuata
era il regista, ecco. Quindi, terminata nel 1841 la prima parte delle Anime Morte, Gogol rientra in Russia per ottenere il visto della censura. L'opera appare l'anno seguente con il titolo imposto dai censori, i quali nella dicitura Anime Morte sospettano una qualche allusione non ortodossa dal punto di vista religioso. E il titolo che i censori impongono è Le avventure di Cicicone, che è il personaggio di quest'opera, ovvero Le Anime Morte. Questo romanzo, che viene definito un poema, viene accolto entusiasticamente da tutta la società letteraria e Gogol tocca l'apice della sua carriera di scrittore. Ma da questo momento ha inizio la sua crisi, quella che è stata chiamata la crisi esistenziale di Gogol. Potrebbe essere il titolo di un'opera, perché come la morte di Pushkin, anche la crisi esistenziale di Gogol si presta ad essere raccontata come se fosse un romanzo. In cosa consiste? Mentre Le Anime Morte, la prima parte, vengono accolte, e lo sono davvero, come un capolavoro di satira e di fantasia creativa, in Gogol comincia a prendere forma la convinzione di essere chiamato a qualcosa di più alto e di più utile per la Russia. È inutile dire, scrive, che ho scritto un capolavoro satirico e comico, scrive Gogol, in cui si descrivono i mali della società, che tutti riconoscono essere un inferno, se poi non cambia niente, No, che bravo sono stato, no? Se voi tutti riconoscete che quello che ho scritto è vero, no? Se dite che questa è una situazione reale, e se è una situazione drammatica, no? Di immoralità assoluta, e poi ridete solo. Qui comincia la crisi esistenziale di Gogol, una crisi profonda. Da questo momento si passava in Gogol un'agitazione profetica, tra virgolette, una smania missionaria, un'ansia profonda di rigenerare la Russia, facendola risorgere dalla corruzione, dal peccato che lui ha così efficacemente descritto. E ora abbiamo capito perché questo personaggio e la sua opera la troviamo qui, su questo itinerario. In Gogol si materializza in età contemporanea quello che viene chiamato lo stile di Geremia, che è poi la continuazione dello stile del proclama di Amos, l'evoluzione dello stile del proclama di Amos. Nella seconda parte delle Anime Morte, Gogol tenta di tracciare la via dell'espiazione, della redenzione, appunto il purgatorio del personaggio principale. Ma il suo lavoro procede a stento, tra mille incertezze, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute e della sua crisi esistenziale. Nel 1847 Gogol dà alle stampe un libro intitolato Brani scelti dalla corrispondenza con gli amici. Nelle intenzioni di Gogol questo libro avrebbe dovuto essere un messaggio di redenzione, ma gli amici a cui lui si riferisce prendono le distanze, cioè non vedono da che cosa dovrebbero redimersi. No, di solito poi le cose sempre degli altri. Anche Aksakov, che era sempre stato il più acceso suo sostenitore, tanto Belinsky, uno che con questo cognome in Liguria non avrebbe molto, si darebbe problemi notevoli, nella famosa lettera a Gogol smentiscono di condividere il suo pensiero. Cioè in Russia sostengono va tutto bene e il fatto che tutti rubino un po' e che la legge non è uguale per tutti è fisiologico, no? Avviene dovunque, avviene da tutte le parti, allora di che cosa ci lamentiamo? Ma, e questo naturalmente non convince assolutamente, anzi lo manda ancora più in crisi. La crisi di Gogol si accentua, minato nel fisico, dalle pratiche ascetiche, ossessionato anche dall'idea che quanto ha scritto sia peccaminoso, intraprende nel 1848 un pellegrinaggio in Terra Santa. Quando rientra in Russia ancora più deluso e più frustrato, tenta tuttavia di portare avanti la seconda parte del suo capolavoro, ma poco prima di morire, in un accesso di furore autopunitivo, dà alle fiamme la parte che ci resta, quindi, di quest'opera, è costituita solo da una prima parte molto parziale, e lui dà le fiamme questo. Come muore, sofferente nello spirito, stremato nel fisico, anche per i prolungati digiuni, il 21 febbraio, secondo il vecchio calendario del 1852. Potete approfondire le vostre conoscenze sulla vita e sulle opere di Gogol. Noi abbiamo detto solo alcune cose, utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, la rete. Nell'ottobre del 1835 Gogol aveva comunicato in una lettera a Pushkin: ho incominciato a scrivere Le anime morte. La trama si è venuta sviluppando in un lungo romanzo e mi sembra sarà alquanto buffa. In questo romanzo vorrei mostrare tutta quanta la Russia, almeno da un certo lato. È noto che l'idea prima del romanzo, tratto da un fatto di cronaca, era proprio stata suggerita a Gogol da Pushkin. Gogol, nella prima parte del romanzo poema Le anime morte, vuole mettere in evidenza, attraverso personaggi esemplari, i difetti e i vizi delle persone che vivono nella Russia del suo tempo. Nella seconda parte descrive il passaggio dal mondo negativo a quello positivo, che avrebbe dovuto condurre all'esaltazione dei valori spirituali, secondo il modello del ciclo dantesco dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Nel romanzo si narrano le vicende di un piccolo possidente nobile, Cicicov, che si è prefisso di fare fortuna. Per raggiungere questo obiettivo, che cosa fa? Egli lascia il suo modesto impiego alle dogane e inventa, perché lo inventa, un trucco per ingannare gli sciocchi e fregare la finanza. Cicicov pensa di comprare a bassissimo prezzo quei contadini servi della gleba che sono morti dopo l'ultimo censimento, no? E che quindi risultano ancora vivi ai fini delle tasse fino al prossimo censimento, no? Sono stati censiti, no? Poi subito dopo muoiono, però sono ancora vivi fino ai 5 anni, 10 anni in cui non si farà il prossimo censimento. Cioè risultano ancora in vita. Le cosiddette anime morte sono queste. In modo da, li compra in modo da trasferirli sulla carta in un governatorato dove ci abitano poche persone, dove lo Stato vuole incrementare la popolazione, in cui vengono distribuite terre gratuitamente a chi possiede un certo numero di servi. No? Voi avete 1000 servi della greve, ecco che vi danno 1000 ettari di terra. No? Gratuitamente. E allora uno diventa proprietario. È un'operazione molto ingegnosa. No? Molto ingegnosa. Cicicov a tale scopo percorre la provincia russa e la trama per comprare le anime morte. E la trama della narrazione consiste nelle sue peregrinazioni proprio in cerca di queste anime morte. E quindi nelle sue avventure vissute con i piccoli e grandi proprietari rovinati dalla carestia e dal colera, i quali tutti più o meno furbi e ingenui di fronte alla proposta indecente e illegale di Cicicov, perché lui chiaramente dice questo, vengono a patti con la propria coscienza, tutti sono disposti, tutti, a frodare il fisco. e tutti sono disposti a frugare il pizzo accampando delle giustificazioni, no? Ora non abbiamo neanche più disco, quindi. Ora, leggiamo l'incipit delle anime morte. Nel portone della locanda della città di Enel, nel capoluogo di governatorato, entrò un carrozzino abbastanza bello, con le molle, di quelli che ci piacciono gli scapoli, tenenti colonnelli col piede, capitani in seconda, proprietari di campagne con un centinaio d'anime di contadini, insomma tutti coloro che sono chiamati signori di mezza tacca. Nel carrozzino era seduto un signore, non bello ma nemmeno di brutto aspetto, né troppo grasso né troppo magro, guardate manca qualche accento ma ce lo mettete bene. Né si poteva dire che fosse vecchio ma nemmeno che fosse troppo giovane. Il suo ingresso non fece nessunissima impressione in città, ne fu accompagnato da alcunché di speciale. Solo due contadini russi che stavano sulla porta di una bettola di rimpetto alla locanda fecero alcune osservazioni, le quali del resto si riferivano più al veicolo che a colui che era sopra. Guarda, disse il primo al secondo, guarda che razza di ruota, che pensi tu, in caso di bisogno ci arriverebbe fino a Mosca quella ruota o non ci arriverebbe? Ci arriverebbe, rispose l'altro. A Kazan però non ci arriverebbe, penso. A Kazan non ci arriverebbe, rispose l'altro. E con questo il dialogo ebbe termine. Poi ancora, quando il carrozzino si avvicinò alla locanda, passò un giovanotto che portava calzoni bianchi di tela riga molto stretti e corti e una martina che aveva una pretesa di seguire la moda e lasciava scorgere un pettino chiuso da un bottone di tuia con una pistola di bronzo. Il giovanotto si voltò indietro, guardò il legno, trattenne con la mano il berretto che per poco il vento non gli portava via e se ne andò per la sua strada. Quando la carrozza entrò nel cortile, il signore fu ricevuto dal servo della locanda, ossia dal polovoi, come sono chiamati nelle locande russe, uomo vivace e di una tale mobilità che non si riusciva neppure a vedere che faccia avesse. Costui corse fuori con un tovagliolo in mano, tutto frettoloso, lungo, con indosso un lungo soprabito di cotonina, il cui dorso gli montava su, fin quasi alla nuca, scrollò i capelli e accompagnò letto il signore su per la galleria di legno per mostrargli la stanza concessagli da Dio. La stanza era delle solite, in quanto anche la locanda era delle solite, cioè precisamente tale e quale come tutte le locande dei capoluoghi di governatorato dove per 2 rubli al giorno i viaggiatori ottengono una camera tranquilla, piena di blatte che fanno capolino, simili a prugne secche da tutti gli angoli e con una porta di comunicazione sempre barricata da un caffettone verso la camera adiacente nella quale prende alloggio un vicino, un uomo tranquillo e taciturno ma straordinariamente curioso che si interessa di tutti i fatti minuti del viaggiatore. Vedete, Gogol, perché vedete, è un straordinario descrittore. La trama della narrazione è un mirabile quadro realistico, visto però con la lente del grottesco che scatena la comicità, una lente che Gogol sa usare alla perfezione, e su cui spiccano una serie di figure tipiche che rimangono impresse, che hanno lasciato il segno nella storia della letteratura, come esemplari unici dell'umanità mostruosa che Gogol sa rappresentare alla perfezione. In questo romanzo poema di notevolissimo valore sono le digressioni dell'autore, nelle quali si alternano l'elemento ricco, lirico e quello filosofico-morale. Come al solito, come in tutti i romanzi dell'Ottocento, Gogol riflette e ci fa riflettere a sua volta. Queste digressioni liriche, filosofiche e morali alla maniera gogoliana, come si suol dire, ricordano la letteratura dei profeti. Il valore delle anime morte come requisitoria contro la servitù della gleba, come denuncia dell'ingiustizia, come analisi sui vizi e sul degrado morale è stato compreso lentamente. Oggi quest'opera è ancora di grande attualità e ce l'aveva già detto a suo tempo Leone Tolstoi interrogandosi che cosa sono le anime morte di Gogol, scrive Tolstoi. Né un romanzo né un racconto, sono qualche cosa del tutto originale che ci invita a riconoscere le nostre responsabilità. E leggiamo, abbiamo letto l'Incipit, leggiamo le ultime due pagine. Guardate, sono incomplete, ci sono delle lacune, perché quest'opera è rimasta incompleta, ma si capisce benissimo questo finale tragico, in cui tutto viene scoperto, ma in cui tutto dovrebbe essere messo a tacere. Per il bene della nazione, ci chiediamo noi, nella sala grande della casa del governatore generale si adunò tutta la classe impiegatizia della città, a cominciare dal governatore fino al consigliere titolare, i direttori di cancelleria degli affari, i consiglieri, gli assessori, quelli che arraffavano, quelli che non arraffavano, chi faceva raggiri, chi faceva mezzi raggiri e chi non ne faceva punti. Tutti costoro, non senza turbamento e inquietudine, aspettavano l'uscita del governatore generale. Il principe uscì, con faccia né buia né chiara, il suo sguardo era fermo e così il passo. Tutta la raccolta dei funzionari si inchinò, il principe cominciò. Dovendo partire per Pietroburgo, ho stimato conveniente di incontrarmi con voi e di spiegarvene in parte la ragione. Qui da noi è scoppiata una faccenda molto scandalosa. Suppongo che molti dei presenti sappiano di quale faccenda mi parlo. Questa faccenda ha portato con sé la scoperta di altre ancora, non meno disoneste, nelle quali si trovano implicate alla fine anche persone che io finora consideravo oneste. Mi è stato anche noto lo scopo segreto di ingarbugliare tutto in modo che ne risulti l'assoluta impossibilità di risolvere la questione secondo le regole formali. So anche chi è l'agente principale e per la segreta di chi, sebbene egli abbia molto abilmente nascosto la sua partecipazione. Ma qui sta il punto, che io intendo indagare questo affare non con un'inchiesta formale sulla carta, bensì con un rapido giudizio militare, come in tempo di guerra, e spero che il sovrano mi darà questo diritto quando gli avrò esposto tutta questa faccenda. In simili casi, quando non c'è possibilità di risolvere la questione in via civile, quando si incendiano gli scaffali con le carte e finalmente con una quantità di testimonianze menzogniere di privati e menzogniere delle azioni si cerca di oscurare la faccenda, già di per sé abbastanza oscura, io giudico che il Tribunale Militare sia l'unico mezzo e desidero conoscere la vostra opinione. Il principe si fermò, come per aspettare una risposta. Tutti stavano con gli occhi fissi a terra, molti erano pallidi. Mi è noto anche un altro fatto, sebbene coloro che lo hanno commesso siano perfettamente convinti che nessuno ne possa aver cognizione. Questo processo non si svolgerà per via burocratica, perché accusatore parte civile sarò io stesso e porterò prove evidenti. Qualcuno trasalì nella sedia degli impiegati. Taluni più paurosi si turbarono pure. Si intende da sé che ai principali colpevoli debba toccare la festa dei gradi e degli averi, agli altri la rimozione del posto. Si intende da sé che fra essi dovrà soffrire anche un gran numero di innocenti. Che fare? La cosa è troppo disonesta e invoca giustizia. Sebbene io sappia che ciò non sarà neppure una lezione per gli altri, giacché al posto degli scacciati ne verranno altri. E quegli stessi che finora sono stati onesti diventeranno disonesti. E quegli stessi che saranno onorati di fiducia inganneranno e tradiranno. Ad onta di tutto ciò io devo agire con crudeltà, perché il fatto invoca giustizia. So che mi accuseranno di crudele durezza, ma so anche che quelli saranno ancora accusi. Io debbo trasformarli solo in un'arma insensibile di giustizia che deve cadere sul campo. Un prestito trasformo involontariamente di giustizia. Il principe era tranquillo. Il suo volto non esprimeva né ira né turbamento interno. Ora colui che ha nelle mani le sorti di tanti, e cui nessuna preghiera ha avuto il potere di impietosire, quello stesso prega ora voi tutti. Ogni cosa sarà dimenticata, accomodata, perdonata. Io vi farò garante per tutti, se voi adempirete la mia richiesta. Eccola, so che con nessun mezzo, nessuna minaccia, nessun castigo si può sradicare il male. Esso è già troppo profondamente radicato. La disonestà di prendere lo sbruffo, sapete che cos'è lo sbruffo? No, perché non ve lo ricordate più, è una tangente, cioè... La disonestà di prendere lo sbruffo è diventata necessità e bisogno, anche per gente che non era nata per essere disonesta. So che andare contro la corrente universale è diventato ormai quasi impossibile per tutti. Ma io ora detto, in questo momento decisivo e sacro, quando si tratta di salvare la patria, quando ciascun cittadino sopporta tutto e sacrifica tutto, io devo fare appello almeno a coloro che hanno ancora in petto un cuore russo e comprendono comunque il senso della parola nobiltà d'animo. A che discutere chi sia tra noi il più colpevole? Io forse sono più colpevole di più. Forse vi accolti tu troppo rapidamente all'inizio. Forse con una diffidenza eccessiva ho allontanato da me coloro fra voi che volevano essermi sinceramente utili, sebbene anch'io da parte mia avrei potuto fare. Se essi amavano realmente la giustizia e il bene della loro terra, non avrebbero dovuto adottarsi neppure della freddezza del loro genere, avrebbero dovuto reprimere in sé l'ambizione e sacrificare la loro personalità. Non avrei potuto non notare la loro abnegazione e l'alto amore al bene e avrei accolto finalmente da parte loro degli ultimi saggi consigli. Purtuttavia, tocca piuttosto al subalterno adattarsi al carattere del superiore che al superiore a quello del subalterno. Ciò è, perlomeno, più legittimo e più facile, già che i subalterni hanno un solo superiore, mentre il superiore ha un centinaio di subalterni. Ma lasciamo da parte ora chi sia il più colpevole. Si tratta di questo, che è venuto il tempo per noi di salvare la nostra terra, che la terra nostra non perirà ormai per l'invasione di 20 stirpi straniere, ma per colpa di noi stessi, che ormai accanto all'ordinamento legale si è formato un altro ordinamento assai più forte di tutti quelli legali. Si sono stabilite delle condizioni, tutto è stato valutato e anche i prezzi sono ormai di dominio pubblico. Nessun uomo di governo, fosse anche più saggio di tutti i legislatori e gli uomini di governo, avrebbe la forza di rimediare al male, per quanto limitasse l'attività dei cattivi impiegati mettendo altri impiegati a sorvegliarli. Tutto sarà vano finché ciascuno di noi sentirà che, come al tempo della rivolta dei popoli, si è armato contro. Così deve insorgere contro l'iniquità, come russo, come uomo legato a voi da una parentela di sangue, dal medesimo sangue. Io ora mi rivolgo a voi, vi rivolgo a coloro tra voi che hanno una certa conoscenza di ciò che sia la nobiltà dei pensieri. Vi invito a ricordarvi del dovere che incombe ad ognuno, qualunque sia il posto che occupo. Vi invito a considerare da vicino il vostro dovere e gli obblighi del vostro ufficio terreno, giacché essi si manifestano a noi tutti in modo confuso e noi ben difficilmente. Così termina questo testo. Non è un finale, ma forse è più difficile. Perché il Tenente ci lascia lì, dopo questo discorso così pungente e di così grande attualità. Qui si interrompe il testo delle Anime Morte, romanzo-poema incompiuto, di cui questa sera abbiamo letto la prima e le ultime due pagine. Se ne consiglia la lettura integrale, perché tra la prima e le ultime due pagine, la scrittura di Gogol ci presenta molteplici spunti su cui riflettere, e i significativi temi che Gogol affronta in quest'opera sono di grande attualità secondo lo stile di Geremia, che porta avanti, che fa evolvere lo stile del proclamatiano. Fino ad ora gli scrivani del codice Priester, nella prima e nella terza parte del libro di Geremia, mettono in evidenza la trafila delle responsabilità, la separazione, la corruzione morale, la pratica dell'ingiustizia, che vengono distribuite in eguale misura tra le varie classi sociali fino alla codificazione del concetto di popolo, che diventa l'oggetto unificante su cui far ricadere prima la punizione di Dio e poi il perdono e la redenzione. E gli scrivani del codice Priester, in modo molto accorto, sanno che non possono mettere in evidenza solo gli aspetti negativi, solo l'infedeltà, il peccato, la punizione, che creerebbero nella società, nelle varie classi sociali, una situazione di continuo sconforto e di persistente frustrazione. Gli scrivani del codice Priester compiono una vera e propria operazione geniale, elaborando, oltre alla sequela dei demeriti, anche quella che viene chiamata dagli studiosi e dagli studiosi di filologia biblica la sequenza dell'equilibrio dei meriti. In che cosa consiste la trama E come si fa nel filo di questa cosiddetta sequenza dei meriti o dei doveri? Visto che in lingua ebraica la parola meriti e la parola doveri corrisponde ad un'unica parola. La prossima settimana cercheremo di sbrogliare questa matassa contando sull'aiuto reciproco e procedendo lentamente. Non sono cose che si fanno né da soli né di fretta, direbbe a questo proposito un personaggio gogoliano che ha letto il libro di Geremia. Cosa dice questo personaggio gogoliano? Dice: se si vuole andare veloci è meglio camminare da soli, ma se si vuole andare lontano è meglio camminare insieme agli altri. La scuola è qui. Accorrete affrettandovi lentamente, il viaggio continua e dobbiamo andare lontano. Buonanotte.